15:32 minuti, Radio Blackout 105.250, benvenuti a un'altra puntata della Perla di Labuan. Martedì 15 febbraio, come mercoledì, scusate, 15 febbraio, come tutti i mercoledì qua, come Riccardino Borgogna, buongiorno Riccardino.
Buongiorno Mario.
Come preannunciato, oggi sarà una puntata sotterranea, possiamo chiamarla così?
Possiamo chiamarla così, infatti, come ha detto la nostra amica Ether, fantascienza underground. Ma non underground nel senso di alternativa, controcorrente, antagonista, anticonformista.
No, proprio sottoterra.
Nel senso letterale del termine, sotto i nostri piedi. Cosa c'è sotto i nostri piedi? Come filone, come sottogenere della fantascienza.
Filone nel quale naturalmente si distinguono alcuni autori, uno in particolare, se dobbiamo essere sinceri, giusto?
Perché è giusto, il più famoso, non forse il primo, uno dei primi, ce ne sono stati anche altri, sia prima che dopo, che spero faremo in tempo a vedere, con qualche accenno anche alla storia, alla letteratura e anche alla storia.
Andiamo a iniziare ricordando anche il nostro numero di telefono, il 346-66-73263, al quale gli ascoltatori potranno inviare messaggi con domande, proposte, critiche, suggerimenti che io questa puntata avrei volentieri ricevuto ed accolto, soprattutto per quanto riguardava la colonna sonora musicale, perché al di là delle colonne sonore dei film specifici tratti dai romanzi che andremo ad analizzare, direi che è stato un bel problema.
Quindi, sì, infatti. Problema che comunque tu, Mario, sono sicuro che avrai risolto brillantemente.
Ce la creeremo. Sì.
Il romanzo da cui prendiamo l'inizio, la partenza, è Viaggio al centro della Terra, che dice già tutto nel suo titolo, di Jules Verne, sì, considerato, non a torto, uno dei padri perlomeno della fantascienza nel senso moderno del termine. Infatti in alcuni romanzi, nei suoi romanzi a maggioranza, ha anticipato alcune invenzioni, anche alcune trovate geografiche e scientifiche che sono avvenute successivamente, prendendosi però molte libertà.
Moderno Leonardo da Vinci.
Sì, però prendendosi molte libertà, lui infatti non è un ama gli inventori, ma non è un inventore, è uno scrittore. Dunque, il romanzo Viaggio al centro della Terra è stato scritto nel 1865, Giulio Verne è nato nel 1828 e ambientato nel 1863 il romanzo, è raccontato in prima persona dalla nipote, che fa anche da assistente allo zio irascibile, che è anche uno scienziato, cosa che è un luogo comune, che è abbastanza,
sì, un prototipo,
usato molto per un certo tempo, perché così si prende la briga quando lo scienziato deve spiegare qualcosa a suo nipote, indirettamente lo spiega.
Anche
noi. Sì, esattamente. È ambientale, sì, l'inizio siamo in Germania, siamo ad Amburgo, e bisogna ricordare che anche altro luogo comune dell'epoca, nell'Ottocento, quando si parla dei tedeschi, si pensa solo a professori.
Scienziati, gente seria.
Gente seria e irascibile comunque. E tutto il romanzo comunque ha soltanto pochi personaggi, sono il professor Lidenbrock, il suo nipote assistente che si chiama Axel, ed è quello che racconta, e sono loro due che faranno lo straordinario viaggio insieme a una guida, Hans, che recluteranno, assumeranno durante il loro viaggio. Poi abbiamo, che però soltanto nella parte iniziale del romanzo, la governante, definita la brava Marta, e un... è anche la nipote del professore, di cui il nipote è innamorato e che convoleranno giuste nozze alla fine del romanzo.
Ci mancherebbe.
Anche questo è un luogo comune, quindi il suo irascibile zio diventa anche il suo suocero in questo caso. E dunque, vediamo un po'. Allora, Viaggio al centro della Terra, fantascienza sotterranea. Questo, se ricercate su internet e trovate, lo includete in un genere più ampio, che è quello di viaggi straordinari o terra fuori dal tempo. In realtà, secondo me, no. Secondo me questo è un po' impropria, questa associazione.
Perché non è fuori dal tempo.
Sì, non è proprio fuori dal tempo. Ci sono anche questo filone. Qui parliamo proprio di sottoterra, sottoterra, e che può,
sottoterra sotto i mari,
può coincidere, esiste anche l'altro sottogenere, la fantascienza sottomarina. E qui c'è Atlantide che può rientrare in, che può essere utilmente utilizzata in entrambi i modi. Mm-hmm. Perché dato che Atlantide non esiste più e non è neanche sicuro che sia esistita, è stata usata in entrambi i modi. Anche Atlantide è stata usata anche in storia ambientata al giorno d'oggi. Vediamo, cominciamo subito. Dunque, diviso in capitoli, siamo ad Amburgo, siamo in casa del nipote, racconti in prima persona. Notate in questo caso il metodo che usa, racconti in prima persona, e così in una pagina e mezzo prima ci dice dove siamo, ci dice chi sono i personaggi, ci dice in poche parole il carattere dello, non solo il suo mestiere ma anche il carattere dello zio, e vediamo come finisce con la sua imperiosa imprecazione.
Un giorno di maggio del 1863 mio zio, il professor Lidenbrock, rientrò precipitosamente nella nostra piccola casa al numero 19 della Königstrasse, una vecchia strada della vecchia Amburgo. La brava Marta, che aveva appena cominciato a preparare il pranzo, dovette credersi molto in ritardo. «Già il signor Lidenbrock!» gridò affacciandosi alla cucina quando sentimmo il professore aprire la porta d'ingresso. «Ahi!» mi dissi anch'io, «se mio zio, che è il più impaziente degli uomini, ha fame, non vorrà intendere ragioni». Cercai tuttavia di tranquillizzare Marta. «Sì, ma il pranzo ha diritto di non essere pronto», disse, «visto che non è ancora l'una. L'orologio di San Michele ha appena suonato la mezza». «E allora come mai lui è già qui?» «E ce lo dirà lui stesso, immagino». «Eccolo, farò più in fretta che posso. E voi, signor Axel, cercate di farlo pazientare». Far pazientare il più irascibile dei professori, dato il mio carattere piuttosto indeciso, non è una delle cose che mi attirano di più. Stavo dunque per andarmi a rifugiare nella mia cameretta al piano superiore quando mio zio entrò e attraversò a gran passi la sala da pranzo in direzione del suo studio. Ma durante questo rapido passaggio aveva lanciato in un angolo il suo bastone dal pomo a forma di schiaccianoci, sul tavolo il suo cappello a larga tesa e a suo nipote questa tonante intimazione: «Axel, seguimi!»
Insomma, un tono di voce, come dice Manzoni, di chi non è abituato a ordinare in vano. Tedesco, il professore mi ricorda, abbiamo già incontrato figure analoghe che evidentemente andavano di moda, il professor Challenger nel mondo perduto di Arthur Conan Doyle e altri simili, il tipico professore che di fronte a un dinosauro inferocito lui pensa è felice di cosa può raccontare ai suoi colleghi della società scientifica quando potrà tornare a fare la sua relazione, mentre il suo assistente o nipote o quello che è terrorizzato
vorrebbe
soltanto fuggire,
certo.
E non importa molto di cosa diranno gli altri scienziati. Il motivo dell'entusiasmo del professor Lidenbrock è perché ha trovato in fondo a una libreria antiquaria in mezzo a tante scartoffie polverose una cosa che per lui vale più dell'oro, un'antichissima pergamena di un esploratore che si chiama Arno Saknussen, islandese, però è scritta in carattere runico, quindi bisogna decifrarla.
Certo.
Ecco, obbliga il suo nipote a passare le ore e le notti a cercare di decifrarla, mentre anche lui cerca di decifrarlo. Il nipote riesce a decifrarla, ma non osa dirlo allo zio per paura che la certezza che lo zio ne trae immediatamente occasione per partire per un viaggio pericolosissimo e faticosissimo altrove, mentre lui invece è innamorato di Grauben, ecco il nome della nipote, Grauben. Frau Grauben.
Ecco.
Che tra l'altro lo zio si è anche accorto e hanno una breve discussione che leggo. «Ah, tu ami Grauben!» disse mio zio con severo tono di tutore. «Sì, no!» balbettai. «Ah, tu ami Grauben!» rispose macchinalmente mio zio. «Ebbene, applichiamo il procedimento al documento di Saknussem», e se ne è già dimenticato.
Via.
Per fortuna. Comunque serve a poco questo espediente, perché tanto lo zio ci arriva lo stesso a decifrare, per conto suo, a decifrare il messaggio di Arno Saknussin. Il nipote pensava già di bruciarlo, perché Beccaretto, se ci sono arrivato io, prima o poi ci arriverà anche lui. Ma non fa in tempo. Il messaggio indica invece una strada per arrivare al centro della Terra, calandosi dentro un vulcano che si trova in Islanda. E dunque... Naturalmente tenta di fare qualche obiezione, ma il centro della Terra c'è un calore è incandescente. Certo. Ma quelle sono teorie, dice.
Vabbè, andiamo a vedere.
Certo. E saltiamo quindi questa discussione molto scientifica da un lato e molto emotiva dall'altra, tra zio e nipote.
E l'opinione personale di Poisson dissi, no, è anche l'opinione di altri distinti geologi. In realtà, ragazzo mio, sulla formazione del nostro pianeta esistono teorie molto diverse e non tutte comportano l'ipotesi del nucleo in fusione. C'è chi sostiene, al contrario, che soltanto la crosta del globo sia giunta all'incandescenza a causa di particolari reazioni chimiche alla superficie e che l'attività vulcanica sia un semplice residuo del processo chimico in questione. Questa ipotesi è stata sostenuta in particolare da Humphrey Davy e secondo le sue cifre... Oh! Con le cifre si può dimostrare tutto quello che si vuole, ma non con i fatti, mio caro. E non è un fatto che il numero dei vulcani in attività è andato rapidamente diminuendo nelle ultime epoche geologiche. La difficoltà casomai sta proprio nell'accordare questo fatto con la teoria del nucleo incandescente. Veramente cominciavo a essere scosso dagli argomenti del professore, che del resto li faceva valere con una passione e un'eloquenza rara. No, Axel, proseguì, nulla è meno dimostrato della teoria del calore centrale. Secondo me questo preteso calore non esiste. E comunque, per risolvere il grande problema, niente di meglio che andare a vedere di persona. Non sei d'accordo? Ebbene sì, andremo a vedere, dissi, contagiato da tanto entusiasmo. Purché laggiù ci si veda, ebbi il coraggio di aggiungere scherzando. E perché no? Possiamo contare su fenomeni elettrici per rischiararci e sulla stessa atmosfera, che la pressione potrebbe rendere luminescente man mano che ci si avvicina al centro. Sì, dissi, sì, la cosa è possibile dopo tutto. La cosa è certa, rispose trionfalmente mio zio. Ma silenzio, intesi, silenzio su tutto questo, e che a nessuno venga l'idea di scoprire il centro della Terra prima di noi.
Il messaggio che entrambi hanno decifrato, infatti, nella sostanza dice: scendi dal cratere dello Jökull dello Sneffel, che l'ombra dello Scartaris viene a toccare alle calende di luglio, audace viaggiatore, e arriverai al centro della Terra, il che io ho fatto. Arne Saknussem. Naturalmente dietro questo c'è una ricerca da parte di Jules Verne, infatti poi ci spiega abbondantemente, io ve lo risparmio, che cos'è lo Jökull, che cos'è lo Sneffel, cos'è lo Scartaris, e comunque fatto sta che il viaggio deve cominciare dal vulcano spento che si trova nell'Islanda e deve tranquillizzare il suo la parola vulcano non è molto convinto. Inoltre deve anche l'ombra di luglio deve seguire una certa visione in cui deve andare a luglio, altrimenti deve passare molti anni per poter riprovare. Leggo un altro pezzo di dialogo. Tra l'altro noti Mario l'espediente linguistico per cui il lettore si identifica con il nipote.
Il narratore, ma a modo di diario.
A modo di diario che lui racconta. Poi diventerà un dialogo vero e proprio, perché poi nel momento che comincia il viaggio, come vedremo, ci sono giorno e ora e mese in cui avviene ogni giorno. Leggiamo questo, Bene, lo Sneffer, proprio lui, il vulcano alto 5.000 piedi, dice lo zio, uno dei più notevoli dell'isola, certo il più illustre del mondo intero, se dal suo cratere si arriva al centro del globo. Ma impossibile, mi ribellai. Impossibile? Chiede il professor Lidenbrock intorno severo. E perché mai? Perché il cratere è evidentemente ostruito dalla lava, dalle rocce in fusione, e quindi... E se si tratta di un vulcano spento? Sì, il numero dei vulcani in attività alla superficie del globo non è attualmente che di 300 circa, ma esiste un numero ben maggiore di vulcani spenti, ora lo Sneffer è appunto tra questi ultimi, e nei tempi storici non ha avuto che una sola eruzione, quella del 1219. A partire di quell'anno la sua attività è a poco cessata e da molti secoli non è più nemmeno uno dei vulcani attivi. A questa affermazione non avevo nulla da rispondere, per cui ripiegai sugli altri punti oscuri del documento e tenta maldestramente di fare altre obiezioni a cui il professore risponde comunque immediatamente. Andiamo avanti un po' e arriviamo, sì, lo confida il suo terrore a Grauben, ma Grauben, la sua fidanzata, la fanciulla entusiasta, gli dice: oh mio adorato, farai un viaggio meraviglioso,
ecco, vai caro, vai.
Aspetto che tu ritorni coperto di gloria.
Certo,
e siamo arrivati. C'è una a volte appesantito un po' da dei scientifici, ma altre volte molto spigliato come dialogo. E vediamo l'ultimo dialogo prima della partenza.
Passai una notte terribile. Il giorno dopo, quando raggiunsi il professore nel suo studio, non volevo ancora credere alla nostra partenza. Zio, dissi, e dunque è proprio deciso che partiamo? E me lo chiedi ancora, hai ancora dei dubbi? No, balbettai per non contrariarlo, soltanto mi chiedo perché tanta fretta. Ma il tempo che fugge con velocità irreparabile. Ma è soltanto il 26 maggio e fino alla fine di giugno. Credi dunque, ignorante, che in Islanda ci si vada così facilmente? Se ieri non te ne se fossi andato come un pazzo, ti avrei portato con me all'agenzia di viaggi Liffender & Co. E lì avresti visto che da Copenaghen a Reykjavik non c'è che una partenza, il 22 di ogni mese. Ebbene, se aspettassimo il 22 giugno, arriveremo troppo tardi per vedere l'ombra dello Skartaris lambire il cratere dello Sneffels. Bisogna dunque raggiungere Copenaghen al più presto per cercarvi un mezzo di trasporto. Vai a fare la tua valigia! Non c'era niente da rispondere. Risalì nella mia camera, Grauben mi seguì e mi aiutò nei preparativi. Quando l'ultima cinghia della valigia fu affibbiata, tornai in basso. Durante tutto il giorno i fornitori di strumenti e attrezzi di ogni genere si erano moltiplicati. La buona Marta non sapeva più cosa pensare. «Ma il signore è mica diventato matto?» mi chiese. Fece un segno affermativo. «E vi porta con lui?» Nuova affermazione. «Ma dove?» indicai col dito il centro della terra. «In cantina!» gridò la vecchia domestica. Per un momento non seppi cosa dire. «No, più in basso!» dissi alla fine. Siete all'ascolto della Perla di Labuan sui 105-250 di Radio Blackout, la puntata di oggi è dedicata alla fantascienza sotto il suolo, sotto i nostri piedi.
Sì, sì.
Intanto ci scrivono al 346-66-73263. Bella raga, mi state regalando un pomeriggio di fantasia, interesse e viaggione. Grazie a te, naturalmente.
Ricordiamo il nostro numero, 346-66-73263. Dopodiché Jules Verne si dilunga nella preparazione, nei preparativi della riempire i viaggi, raccogliere gli strumenti, prendere il biglietto, prendere la nave, arrivare in Islanda ancora prendere l'alloggio nell'albergo in attesa del giorno adatto e cercare anche la guida che poi trovano in questo nel Bon Hans. Effettivamente qui è un po' lungo il romanzo, anche perché secondo la convenzioni dell'epoca un romanzo deve avere una certa lunghezza. Il viaggio al centro della Terra c'era materia per un racconto più che per un romanzo, però Giulio Verde voleva scrivere un romanzo e quindi ci ha aggiunto tutte queste cose su cui sarebbero...
Sì, non è corposissimo poi come...
No, infatti, avrebbe potuto essere benissimo un racconto. Infatti, lo ricordiamo ancora, che quando c'è materia per un racconto è inutile, anzi è dannoso, stiracchiarlo e annacquarlo per farlo diventare per forza un romanzo. È meglio un racconto con il colpo di scena immediato. Quando invece c'è materia per fare un romanzo, allora va bene, un romanzo di 200 pagine in cui si crea l'atmosfera, ci sono diverse trame e sottotrame. In questo caso sarebbe andato benissimo come racconto, quindi possiamo anche saltare un po', solo per darvi un'idea di come sono questa parte della preparazione. C'è l'elenco degli strumenti che i due, anzi sì, i due, che poi diventeranno tre, preparano: un termometro centigrado di Egel graduato fino a 150 gradi, il che mi sembrava troppo e non abbastanza, troppo se la temperatura doveva salire fin lì, nel qual caso saremmo rimasti cotti, non abbastanza si trattava di misurare la temperatura delle lave in fusione. Poi un manometro ad aria compressa, regolato in modo da indicare pressioni ben superiori a quelle dell'atmosfera a livello del mare. Poi un cronometro di Boisson-Lejeune di Ginevra, perfettamente regolato sul meridiano di Amburgo. Due bussole di inclinazione e declinazione, un cannocchiale da notte, due apparecchi Rukmoff, c'è anche la nota che spiega che cos'è un apparecchio da Rukmoff.
Anche la maggior parte di questi apparecchi sono completamente sconosciuti.
Solo da museo.
Termometro, manometro. Sì,
che saranno comunque diversi, comunque li potete trovare in qualche museo. Grazie alla corrente elettrica costituisce una fonte di luce portatile, si portano anche la luce portatile, e poi anche delle armi, due carabine Paddle e Moore Co., due rivoltelle Colt. Perché delle armi? Non c'erano selvaggi né belve da temere, supponevo, ma mio zio sembrava attenere al suo arsenale non meno che ai suoi strumenti, e soprattutto hanno notevole quantità di fulbicotone inalterabile all'umidità, la cui forza esplosiva è molto superiore a quella della polvere ordinaria. Siamo arrivati al vulcano, spento, il viaggiatore, che sono diventati tre perché c'è anche la guida Hans, cominciano la discesa. Il povero narrante dà prima l'ultima occhiata alla voragine di cui non si vede il fondo.
L'occhiata che avevo gettato nella voragine, per quanto rapida, mi era bastata per rendermi conto della sua conformazione. Le pareti erano quasi a picco, ma presentavano numerose sporgenze e ripiani che avrebbero permesso la discesa con delle corde. Solo che dissi, come potevamo sapere se la lunghezza delle nostre corde sarebbe bastata senza conoscere la profondità di quel pozzo? Se avevo sperato che questa obiezione avesse qualche peso, il professore mi disilluse subito. Sarebbe bastato, mi spiegò, impiegare il sistema della corda doppia, facendo passare la corda intorno a una sporgenza adatta, scendendo afferrati alle due metà e ritirando la corda stessa una volta arrivati sul ripiano sottostante. Dopodiché si poteva ripetere l'operazione all'infinito. Ora, continuò, occupiamoci dei bagagli. Li divideremo in tre carichi e ciascuno ne porterà uno sulle spalle. Parlo soltanto degli oggetti fragili, naturalmente. L'audace professore, non meno naturalmente, escludeva noi stessi da quest'ultima categoria. Hans riprese, porterà gli attrezzi e una parte delle provviste. Tu, Axel, un'altra parte delle provviste e le armi, io gli strumenti. Ma le coperte, i cordami e tutto il resto? Chiesi. Chi si incaricherà di portarli giù? Scenderanno da soli, come vedrai subito. Mio zio impiegava volentieri grandi mezzi. Disse a Hans di riunire tutti gli oggetti non fragili in un grosso pacco e lo spinse lui stesso nell'abisso. Ne seguì con gli occhi la caduta finché non lo vide sparire e poi si voltò a guardarci. Bene, si disse soddisfatto. E adesso, a noi! About the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon about. Whale of a tale and it's all true, I swear by my tattoo. There was Typhoon Tessie, met her on the coast of Java. When we kissed, I bubbled up like molten lava. Then she gave me the scare of my young life. Blow me down and pick me up, she was the captain's wife. God. Naturalmente, quando si va sotto, il problema è uno la aerazione e due l'illuminazione, quando si va molti chilometri sotto terra. Naturalmente qui risolve brillantemente il problema, a parte il fatto che sono portate la luce elettrica. Le prime centrali elettriche sono infatti fine dell'Ottocento, la prima centrale elettrica. Prima tutto a gas.
Sì, prima gas in Europa e petrolio in America. Poi il petrolio è arrivato in America, però Sì, 1890 la prima centrale elettrica europea fu a Parigi, la prima centrale elettrica italiana a Milano, fino all'800, però naturalmente impiegò molto tempo prima di diffondersi,
certo.
Prima nelle fabbriche e poi nelle case, ma non sarebbe ugualmente bastata a portarsi la pila elettrica, e qui risolve il problema mettendo che c'è una luminescenza elettrica che aleggia nel
naturale.
Non so quanto sia attendibile una cosa del genere. Il problema della reazione invece non si pone mai, a quanto pare respirano sempre normalmente, e vedremo poi gli espedienti sfruttati nel corso degli anni anche da altri scrittori per affrontare questo problema dei viaggi sotterranei, che costituisce una passione anche nella realtà per molte persone.
La speleologia è uno sport abbastanza diffuso.
Molto diffuso e chiede grande coraggio, passione e specializzazione.
Sì.
Comunque scendono, non si vede mai la fine, non sanno, continuano a viaggiare a un certo punto. E qua infatti comincia a essere calcolato, diventa poi un diario questo, è scritto o meno. Un falso diario, è scritto come un romanzo. Capitolo quarto, labirinto verticale. Le cose erano andate fin lì passabilmente, bisognava ammetterlo, scrive il narratore. E se la media difficoltà non si accresceva, avremmo finito per raggiungere la nostra meta. Eccetera, eccetera. Continua, cammina. E dove arrivano? Siamo arrivati al capitolo quinto, intitolato Il mare sotterraneo.
Sulle prime non vidi nulla, i miei occhi, non più abituati alla luce, si chiusero bruscamente. Quando potei riaprirli, restai quasi senza parola. Il mare, c'è davvero il mare? Sì, disse mio zio, il mare Lidenbrock. Credo che nessun navigatore potrà disputarmi l'onore di averlo scoperto e il diritto di chiamarlo col mio nome. Un'immensa distesa d'acqua si apriva davanti a noi, fin dove arrivava lo sguardo. La riva, in leggera curva, era sabbiosa e sparsa di quelle piccole conchiglie in cui vissero i primi esseri della creazione. I flutti vi si frangevano con quella particolare risonanza che hanno i rumori negli ambienti chiusi e vastissimi. Una leggera schiuma si involava ai soffi del vento, rinfrescandomi il viso. Sulla spiaggia, poco inclinata, circa 100 tese dall'acqua, venivano a morire i contrafforti di rocce enormi che montavano ad altezze incommensurabili. Alcune di quelle rocce si spingevano più avanti, formando capi e promontori. Da lontano l'occhio seguiva la loro massa, nettamente profilata contro il brumoso orizzonte. Era un vero oceano, con gli stessi contorni capricciosi delle rive terrestri, ma deserto ed un aspetto spaventosamente selvaggio. Se il mio sguardo poteva spingersi lontano su quel mare, la ragione era che una luce singolare ne rischiarava i minimi dettagli. Non la luce del sole con lo splendore dei suoi raggi, né quella pallida vaga della luna, no. La forza rischiarante di quella luce, la sua diffusione, un po' tremula, la sua bianchezza chiara e asciutta, ne rivelavano l'origine puramente elettrica.
Dunque, qui siamo in pieno viaggio. Questo è il viaggio per mare, perché si può chiamarlo mare, non finisce mai, perché evidentemente segue la curvatura. Siamo già dentro molte migliaia di metri sotto la Terra e segue la curvatura della Terra, quindi sembra non avere limiti. Continua a navigare sopra questa zattera i nostri tre eroi. 13 agosto ci svegliamo di buon mattino. Si trattava di inaugurare quel nuovo genere di locomozione rapida e poco faticoso. Alle 6 il professore dette il segnale dell'imbarco, i viveri, i bagagli, gli strumenti, le armi. Hans si mise al timone mentre abbandonavamo il piccolo porto. Mio zio, che ci teneva la nomenclatura geografica, volle dargli un nome e propose il mio. Io ne preferirei un altro, dissi. E quali? Quello di Grauben. Porto Grauben farà un bellissimo effetto sulla carta geografica di questa regione. Vada per Porto Grauben. La brezza soffiava da nord-ovest. Stiamo andando a una lega all'ora. Mi limiterò dunque a riprodurre qui quelle note quotidiane scritte, per così dire, sotto il dettato degli avvenimenti, per dare il resoconto esatto della nostra traversata. Venerdì 14 agosto, brezza costante da nord-ovest. Dove arriva la brezza non è dato da spiegare. La zattera fila rapidamente, termometro 32 gradi centigradi. Un pesce, esclama mio zio, uno storione, un piccolo storione. Il professore guarda attentamente l'animale e non condivide la mia opinione. Questo pesce ha la testa piatta, arrotondata, la parte anteriore del corpo coperta da placche ossee. Non ha denti e ha le pinne pettorali piuttosto sviluppate e fa contrasto alla mancanza di coda. Questo pesce, sentenzia mio zio, appartiene a una famiglia estinta da millenni e di cui si ritrovano le tracce fossili nei terreni devoniani. E questo significherebbe che abbiamo preso vivo uno degli abitanti di quei mari primitivi. Sì, risponde mio zio. E come vedete si tratta di pesci molto diversi da quelli attuali. Segue una lunga elucubrazione di quale famiglia, ordine e sottordine appartiene questo tipo di pesci. Prendo il cannocchiale ed esamino il mare, la superficie deserta. Probabilmente siamo ancora troppo vicino alla costa. Sabato 15 agosto, nessuna novità, nessuna terra in vista. Mio zio è di cattivo umore. Punta il cannocchiale da tutte le parti, poi incrocia le braccia con aria di rispetto. Noto che il professor Lidenbrock tenne a ridiventare l'uomo impaziente del passato e registro il fatto sul giornale di bordo. C'erano voluti i pericoli che avevo corso e le sofferenze che avevo sopportato per cavare da lui qualche scintilla di umanità. Ma poi la sua natura ha ripreso il sopravvento. Mi sembrate inquieto, zio. Inquieto? No. Impaziente allora? Sì. E ho ben ragione di esserlo. Eppure stiamo andando a una buona velocità. E a che mi serve? Non è la velocità che è troppo piccola. Questo mare è troppo grande. E infatti, il fatto è che non scendiamo, riprende incollerito mio zio. È tutto tempo perduto, insomma. Non sono venuto così lontano per andare un po' in barca su uno stagno. Ci vuole uno come lui per chiamare questa traversata andare in barca e trattare da stagno questo mare. Ma abbiamo seguito la strada indicata da Saknussemm. Questo è il punto. Abbiamo davvero seguito quella giusta? Eccetera, eccetera. Comunque, osservo con ottimismo, non deve rincrescerci di essere venuti fin qui. Questo spettacolo è magnifico. Ma che me ne frega me degli spettacoli? Mi sono proposto una meta e voglio raggiungerla. Non parlarmi di spettacoli. Siamo arrivati a domenica 6 agosto. Questo mare è davvero infinito. Potrebbe avere la larghezza del Mediterraneo o addirittura dell'Oceano Indiano. Perché no? Dal momento che segue la curvatura del globo, potrebbe anche essere veramente più grande. E infine, qualcosa che rompe la routine, c'è. Dei animali mostruosi emergono dal mare. Finalmente.
Impossibile fuggire. I rettili si avvicinano, girano intorno alla zattera con rapidità incredibile, tracciando circoli concentrici. Ho preso la mia carabina, ma che effetto potrebbe avere una pallottola sulle fortissime scaglie di cui questi animali sono rivestiti? Ammutoliamo dallo spavento. Eccoli che si avvicinano. Da una parte il coccodrillo, dall'altra serpente. Il resto del branco marino è scomparso. Sto per far fuoco, ma Hans mi ferma con un gesto. I due mostri passano a 50 tese dalla zattera, precipitandosi l'uno sull'altro. Il loro furore gli impedisce di accorgersi di noi. Il combattimento si impegna a 100 tese dalla zattera. Vediamo distintamente i due mostri venire alle prese. Ma mi sembra che anche gli altri animali partecipino adesso alla lotta. Il marsuino, la balena, la lucertola, la tartaruga. Li mostro uno a uno all'islandese. Questi scuote la testa negativamente. Tva, tva, dice. Come due. Pretendete che ce ne siano due soltanto? Ha ragione, dice mio zio che osserva col cannocchiale. Uno dei mostri ha muso di marsuino, testa di lucertola e denti di coccodrillo. Ecco che cosa ci ha ingannati. È il più temibile dei rettili antidiluviani, l'ittiosauro. E l'altro? L'altro è un serpente nascosto nella corazza di una tartaruga, il terribile nemico del primo, il plesiosauro. È vero, due mostri soltanto turbano così la superficie del mare. Io ho davanti agli occhi due rettili degli oceani primitivi. Vedo l'occhio sanguinoso dell'ittiosauro, grosso come la testa di un uomo. La natura l'ha dotato di un apparecchio visivo di estrema potenza, è capace di resistere alla pressione delle profondità in cui abita. È stato giustamente chiamato la balena dei sauriani, perché ne ha la velocità e le dimensioni. L'esemplare che abbiamo davanti non misura meno di 100 piedi di lunghezza e posso giudicare la sua altezza quando drizza al di sopra dei flutti le pinne verticali della coda. La sua poderosa mascella, secondo i naturalisti, non conta meno di 182 denti. Tanto arriva un messaggio che dice: chissà se i fautori dei quantomeno strambi teoremi su Agartha La terra cava hanno preso spunto dalla Verne, chiedono. Io sono totalmente ignorante in materia, quindi passo soltanto la parola a te.
Dunque, spero che di approfondire questa tema. Agartha, nel regno di alcune teorie esoteriche che derivano dall'induismo, è un regno misterioso e sotterraneo che si troverebbe nell'estremo nord, la città dove c'è anche una città sotterranea sconosciuta che si chiama Shambhala. Fa parte siamo nel campo dell'esoterismo e infatti non
quindi non c'entra la letteratura.
Indirettamente sì, perché siamo nel campo dei regni sotterranei e sconosciuti,
quindi può essere ispirazione,
ma ispirazione no, diciamo che l'uno e l'altro, diciamo che no. È più esatto, secondo me, secondo la mia modesta opinione, che sia Giulio Verne che i fautori della teoria delle ideologie, filosofia la parola esatta, sì, e tante altre, sì, hanno un comune, un'ispirazione. L'ispirazione è di cosa c'è sottoterra. Mm. Il cosa c'è sottoterra, sotto i nostri piedi, è un mistero che ha ispirato molte cose diverse a molti uomini e molti popoli. Quindi Giulio Verne, come anche i fautori di Agartha, e tanti altri, per arrivare fino ai tempi recenti al nostro Martin Mister,
certo.
Non possono sfuggire al fascino di cosa c'è sottoterra, o cosa potrebbe esserci, o se qualcuno che potrebbero esserci dei dinosauri, oppure potrebbe esserci anche dei regni misteriosi, civilizzati, avanzati, di cui noi non sappiamo niente. Quindi non che deriva da lì, entrambi hanno una
la stessa radice di ispirazione.
La stessa radice di ispirazione. Quello che sta andando adesso, se non sbaglio, è la colonna sonora.
No, adesso questo siamo a altra musica di distrazione, perché adesso abbiamo ascoltato le colonne sonore dell'Isola Misteriosa.
L'Isola Misteriosa è un altro romanzo. Verne. Sì, non siamo neanche andati tanto lontano, perché l'Isola Misteriosa è un altro romanzo di Giulio Verne.
E prima ancora le colonne sonore dei vecchi film di 20.000 leghe sotto i mari.
20.000 leghe che comunque sono legati. 20.000 leghe sotto i mari racconta, spero che un giorno ne parleremo, racconta la storia di quello che è conosciuto come Nemo, il capitano Nemo, Nemo è un soprannome, perché in latino vuol dire nessuno. Il suo vero nome è Dakar ed è un principe indiano che per ribellarsi, odio contro la civiltà della superficie occidentale, in particolare inglese. Infatti in Giulio Verne c'è una certa nota anti-inglese qua e là nei suoi romanzi.
Ah sì, trovi
Trovi, sì. E infatti il principe indiano Dakar, che è anche uno scienziato, per odio contro gli inglesi che hanno servito il popolo indiano, ha costruito un sottomarino, all'epoca completamente sconosciuto, l'ha inventato Giulio Verne, con cui dà la caccia e ha eretto il mare come proprio regno, dove nessuna forza umana può raggiungerlo. Poi segue il romanzo L'Isola Misteriosa, in cui c'è invece un gruppo di persone che con un pallone fuggono da Richmond assediata durante la guerra civile, arrivano dentro un'isola sconosciuta e devono arrangiarsi da soli a sopravvivere. Qui siamo vicino a Robinson Crusoe, però c'è qualcuno misterioso che dell'ombra li aiuta, uccide i pirati, gli fa dei segnali quando si perdono, ed è di nuovo il capitano Nemo, e si svolge alcuni anni dopo 20.000 leghe sotto i mari. Il capitano Nemo è l'unico, anzi Dakar è l'unico sopravvissuto del suo equipaggio. C'è rimasto solo lui con il suo sottomarino che chiama Nautilus, che in latino vuol dire navigante, e dopodiché muore, suicida il capitano Nemo.
Grande figura nichilista.
Sì. Torniamo a 20.000, oggi abbiamo scelto Viaggio al centro della Terra tra tutti i romanzi, che comunque vi spero avrete notato, come ho notato io, che si legge ancora volentieri.
Poi su 20.000 leghe sotto i mari si potrebbe fare tutta una serie di osservazioni filosofico-politiche, ce n'è, interessantissimo.
Dunque, anche i dialoghi sono abbastanza spigliati. Andiamo avanti, un'altra novità, poi continua questo viaggio. Siamo a migliaia di chilometri sottoterra, lontanissimi dal mondo come noi lo conosciamo, in un mondo completamente sconosciuto e completamente da scoprire. Abbiamo capito qual è il carattere di questo irascibile professore, che è sempre con tono deciso, lui la scienza anzitutto, e non tollera obiezioni. Suo nipote, non dice mai il nome ora che ci penso, perché è quello che racconta in prima persona, ce lo dice il nome, scusate. Lo dice anche perché il professore lo chiama continuamente Axel, con punto esclamativo, e la guida taciturna, però molto ligia ai suoi doveri, l'islandese Hans. È costretto a seguirlo anche perché è stato spinto dalla nipote per fare bella figura con Grauben.
È come rifiutarsi.
Vediamo un'altra novità che trovano nel centro, quasi al centro della Terra.
Axel, gridò un tratto mio zio correndo avanti. Axel, guarda! Lo raggiunsi. Tra le ossa di quegli animali, tutti appartenenti all'epoca quaternaria, aveva raccolto il cranio perfettamente conservato di un uomo. Per ben comprendere la mia stupefazione e quella di mio zio, bisogna ricordare una scoperta fatta il 28 marzo 1863, appena 2 mesi prima della nostra partenza ad Amburgo. Scavi condotti dal paleontologo francese Boucher de Parte presso Abbeville avevano riportato alla luce la più antica mascella umana che fosse mai stata rinvenuta. Boucher de Parte, in base agli altri resti fossili cui la mascella era associata, la datava infatti all'inizio dell'epoca terziaria. Ma la maggior parte degli studiosi aveva rifiutato di ammettere una data così remota. La comparsa dell'uomo, sostenevano, non poteva farsi risalire che alla fine o tutt'al più alla metà del terziario. Ed ecco che noi scoprivamo a decina di leghe di profondità un cranio che apparteneva senza ombra di dubbio al quaternario. Del resto, poco più là, non trovammo soltanto altri crani, ma interi scheletri e perfino degli utensili fatti con ossa di animali di quell'epoca. Mio zio, che aveva sostenuto a spada tratta le ragioni di Boucher de Perte, non poté trattenersi dal vantarsene e dal perorare davanti a me, come avrebbe fatto con i suoi colleghi del Johanneum. Ma voglio anche ricordare, aggiunse, l'assurda teoria secondo cui se l'uomo fossile fosse estinto prima del terziario, sarebbe stato creduto di proporzioni gigantesche. Ora, gli scheletri che vedete non superano i 6 piedi di altezza. Che questo ci insegna a non confondere la scienza con la leggenda e le fantasie più ridicole. Ma c'era un problema che neanche il professor Lidenbrock si sentiva di affrontare e tantomeno di risolvere. Quei resti, quegli scheletri, erano appartenuti a uomini vissuti in superficie e poi precipitati qua giù per qualche crollo negli strati superiori? La cosa era tanto più probabile in quanto nel quaternario la crosta terrestre era ancora soggetta a convulsioni considerevoli. Ma non si poteva anche immaginare che degli uomini fossero nati e vissuti in quel sotterraneo sotto quel cielo di pietra? E se vi erano vissuti, perché non avrebbero potuto viverci ancora, come quei pesci e quei rettili mostruosi che abitavano il mare Lidenbrock?
Questo mistero rimane insoluto. Hanno trovato degli esseri
mica,
umani.
Mica roba da niente.
Ci sono, quindi lì, in quel posto, ci sono stati degli esseri umani. Quelle ossa umane sono precipitate per movimento del terreno, della superficie, oppure sono appartenute degli uomini che sono vissuti lì al centro della Terra e adesso sono estinti? Non viene risolto questo mistero.
Sedici e 13 minuti, siete all'ascolto di La Perla di Labuan, quasi a metà trasmissione di oggi, mercoledì 15 febbraio 2017. Breve pausa musicale, riprendiamo tra pochissimi minuti.
E nel frattempo vi ricordo il nostro numero, che è 34666 73263. A pochissimo.